Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia letteraria tutti i sabati mattina. Siete pronti per questa carrellata di super news, libri nuovi appena usciti? Beh, io spero di sì. E allora cominciamo subito con la lettera di Catherine Hughes per Nord Editore. Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato davanti ai vestiti usati che lei vende per beneficenza e se lo chiede quando in una vecchia giacca trova una lettera che risale agli anni 40 e che non è mai stata spedita. E chi saranno mai Chrissy, la destinataria, e Billy, l'uomo che nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia che li unisce? E che ne è stato di loro? Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben presto per Tina una ragione di vita, l'unico modo per sfuggire a un marito violento e un'esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e un coraggio che non sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi arrossati dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie del tempo. Inizia a lottare per cambiare, per vivere finalmente, perché sa che aggrapparsi a quel ricordo significa tenere accesa la speranza, sfidare il destino, scommettere sulla propria felicità, che non è mai troppo tardi per perdonare. Da leggere perché. Bellissimo questo libro con una doppia narrazione, la narrazione del passato e quella del presente quando Tina incontra questi personaggi racchiusi in una lettera. Si sostituirà alla fine un investigatore quasi per riuscire a riallacciare i fili del passato. Una storia molto bella che ci trasporta in due tempi diversi. Andiamo avanti con Le solite sospette di John Niven per Einaudi Editore. Quando Susan, a causa dei vizi nascosti del marito, si ritrova vedova e con la casa pignorata insieme ad alcune amiche, decide di compiere una rapina. Contro ogni probabilità il colpo va a buon fine e alle cattive ragazze non resta che raggiungere la Costa Azzurra, riciclare il denaro e sparire. Nulla può spaventarle. Dopotutto hanno più di un motivo per riuscire nella loro impresa, cioè andare in crociera e fuggire dall'ospizio. Da leggere perché ecco il nuovo romanzo di John Niven che ci diverte molto, ha sempre questa scrittura anche un po' cinica, dove protagoniste sono delle giovani ragazze di una volta che sono giovani comunque nello spirito. Continuiamo la nostra carrellata con l'ultimo dei libri scritti dall'ottima Alessia Gazzola, che tra l'altro è stata anche protagonista di queste serate su Rai 1 con L'Allieva. Un po' di follia in primavera, di Alessia Gazzola appunto per Longanesi Editore. Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque, perché non capita tutti i giorni che un uomo venga ritrovato assassinato con un'arma del delitto particolarmente insolita, anche perché Ruggero non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, personalità carismatica e anche affascinante. Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio e dai seminari che ha frequentato con grande interesse, catturata dal magnetismo di quell'uomo all'apparenza rude ma in realtà capace di conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza e con le sue parole. L'indagine su questo omicidio è impervia per Alice, ma per fortuna non lo è più per la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una scelta. Forse avrà scelto e soprattutto sarà la scelta giusta? Da leggere perché per tutte le appassionate dell'Allieva, per coloro che sono rimaste con il fiato sospeso dall'ultimo libro, che vogliono scoprire chi sceglierà la nostra Allieva tra Cici, Claudio Conforti e Arthur Malcomes, e anche per tutte coloro che hanno seguito la saga televisiva che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani. Chiudiamo questa carrellata con La strada verde di Anne Wright per Bonpiani Editore. Rosaline è una donna forte, forse troppo, un irresistibile matriarca irlandese da cui prima o poi bisogna allontanarsi se si vuole sopravvivere. Dei quattro figli, solo Constance è rimasta nella contea di Clare, presa dalle spire di una vita troppo prevedibile. Gli altri hanno cercato di fuggire dalla personalità ingombrante della madre, ma non è detto che ci siano riusciti del tutto. Dan, l'inquieto, ha scelto New York e il mondo eccentrico dell'arte. Emmett è arrivato fino in Mali, dove l'impegno rigoroso sul fronte umanitario non compensa l'incompiutezza di una vita sentimentale fatta di strade non prese. Anna ha tentato, senza successo però, la carriera di attrice a Dublino. Richiamati a casa per quello che potrebbe essere l'ultimo Natale condiviso, infatti Rosalind, rimasta sola, ha deciso di liberarsi della dimora di famiglia. I figli dovranno fronteggiare se stessi cresciuti, misurarsi con desideri ancora accesi e aspirazioni appassite, ma soprattutto non potranno più eludere lo scontro con una madre che in un gioco di sguardi giudicanti, silenzi e improvvise asprezze riesce a trascinarli indietro nel tempo e a quello che erano e per lei sono rimasti, bambini per sempre, prigionieri di un'infanzia eterna pronta a rivivere nel momento in cui tornano tutti insieme, domati e definiti dal suo sguardo implacabile. Da leggere perché Anne Wright ci porta nelle spire di questo romanzo, che è anche un romanzo familiare, con una matriarca che veramente è una delle donne più forti ed eccentriche della letteratura. Ci saranno degli scontri, ci saranno delle incomprensioni, ci sarà in questo romanzo tantissimo sentimenti, soprattutto il ruolo più interessante, più celebrato e raccontato dalla letteratura, quello della madre. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete lì, mi raccomando, perché fra poco arriva la nostra ospite di quest'oggi, che ci racconterà di un libro, ma anche di un film, con delle donne veramente eccezionali. Ma non vi dico di più, perché ci risentiamo qui, dopo la pubblicità, sempre su Radio Base.
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. Ci siamo appena ripresi dalla pausa, ovviamente ci è voluto un pochino di pubblicità dopo i miei consigli di lettura, ma adesso c'è lei, un ospite che io sono molto contenta di avere nel nostro salotto radiofonico. Fortunatamente mi ha risposto quando le ho scritto, è una persona deliziosa, ci parlerà non solo di un libro, ma anche di un film. È una regista, ma è anche una scrittrice che racconta delle favole. A volte indossa un cappello giallo. Dal Trentino a Torino è con noi questa mattina Katia Bernardi. Ciao Katia, benvenuta.
Ciao, buongiorno, ciao Elsa, grazie mille per le belle parole, la bellissima presentazione, grazie.
Figurati, te la meriti, perché io quando ho incontrato questo libro che è Funne, Le ragazze che sognavano il mare, mi sono detta, ma che bello, questa è una favola per adulti. Ero in libreria e l'ho sfogliato. Dopo un po' anche la libraia mi ha detto, senti guarda, dobbiamo chiudere, perché io ero già presa nella lettura. Quindi me lo sono comprato, sono uscita e sono andata avanti, non vi dico altro, perché adesso lascio la parola a lei, che è appena tornata anche da una settimana particolare tra presentazioni su giù per l'Italia, ma lascio la parola a te Katia.
Grazie mille, sì, è appunto un periodo molto intenso, felicemente molto intenso e proprio quasi da atmosfera da favola, diciamo, come la storia che ho raccontato, sia in un libro, come hai detto tu, che si chiama appunto Funne, le ragazze che sognavano il mare, e sia prima in un documentario, perché di primo lavoro, diciamo, il mio lavoro è fare la regista, e quindi 2 anni e mezzo fa mi sono imbattuta in questa storia ambientata in un piccolo paesino in Trentino, perché io sono trentina e me ne sono innamorata, soprattutto mi sono innamorata delle protagoniste, che è un gruppo di ottantenni di un circolo pensionati che si chiama il Circolo Rododendro, che ho scoperto non aver mai visto il mare. E quindi insieme abbiamo deciso di intraprendere questa spericolata impresa di riuscire ad andare a portare queste nonne a vedere il mare per la prima volta. Ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, ma ci siamo riuscite l'anno scorso, e il risultato è appunto un film documentario che abbiamo presentato 2 settimane fa, 10 giorni fa, al Festival del Cinema di Roma. ed un libro che è uscito il 13 settembre, edito da Mondadori, quindi è un momento veramente magico e da favola anche per me.
Decisamente intenso, anche perché insomma hai due figli praticamente che stanno andando in giro per il mondo, uno cinematografico e uno letterario. Di queste donne, di queste signore che sembrano un po' uscite anche da una favola, sembrano la moltiplicazione delle fate madrine della Bella Addormentata, sono carinissime. Tutte ottantenni che vivono in questo paesino nella provincia di Trento, tra l'altro il più freddo d'Italia d'inverno praticamente.
Assolutamente, infatti è stata anche un'impresa proprio a livello fisico non indifferente, oltre i chili messi su mangiando polenta, perché ovviamente in quella valle è tipico, per non parlare degli altri cibi meravigliosi. Sì, è questo paesino che si chiama Daone, in Val di Daone, che è una delle valli più selvagge del Trentino, e molte di queste donne che hanno tirato su i figli nel dopoguerra, mentre lavorato in campagna, mentre i mariti andavano a lavorare nelle miniere per costruire dei grandi impianti idroelettrici che hanno dato la luce all'Italia nel dopoguerra, e hanno avuto tutte quante una vita molto dura, molto faticosa, però in qualche modo hanno tenuto un animo molto giovane, e quindi per me è proprio è stato lo spirito, la forza, l'unicità, anche la leggerezza che probabilmente deriva da una vita molto dura, e anche da queste montagne, no? che rendono, diciamo, la pelle dura, ha fatto sì che si sono messe in gioco e quindi hanno deciso di intraprendere questa avventura, no? Di fare questa, mettersi in gioco e riuscire a raccogliere da sole i soldi necessari per andare al mare. Quindi per me è proprio una storia anche di donne, sulla non rassegnazione, e nonostante gli acciacchi dell'età, le paure, è proprio la dimostrazione che i sogni non hanno età, che non è mai troppo tardi.
Ecco, questa è una bella storia non solo per la realizzazione di un sogno, che se dobbiamo dirlo per noi delle nuove generazioni a noi sembra un sogno piccolo, ma senza nulla togliere a loro, ma ci fa pensare a quanto un sogno possa essere relativo per chi lo sogna, ed è molto interessante questa cosa. Ma poi anche un discorso legato al fatto che chi sta lì non si va in vacanza, si lavora, si sta in mezzo alle montagne, non si hanno i grilli per la testa, che il grillo per la testa potrebbe anche essere andare al mare.
Esatto, sì, questo, io amo molto le storie delle piccole comunità e delle persone, diciamo, non illustri, o comunque delle persone, no, che non hanno voce, e che però sono animate da questi desideri, da queste pulsioni, dal fatto che anche ossessioni nel credere e nel combattere per delle piccole cose che però danno un senso, no, alla vita. E sono affascinata da questi luoghi che probabilmente sono un po' fuori dal tempo, un po', no, non contemporanei se vogliamo, che però hanno una forza identitaria, e i personaggi, come hai detto tu, le mie funne sono dei personaggi straordinari, ma solo partire dai nomi,
sì.
Erminia, Yolanda, Armida, sembrano proprio dei personaggi un po' fuori dal tempo, che però lottano, ci credono anche veramente nelle piccole cose, che però hanno un senso. Il primo tentativo che hanno fatto, infatti, per raccogliere i soldi, uno dei primi tentativi è stato quello di realizzare un calendario sui propri sogni, e quando io ho chiesto a loro di raccontarmeli, alcune di loro erano quasi imbarazzate, perché nessuno gliel'aveva mai chiesto di esprimere un sogno, e ognuno di loro mi ha raccontato di un desiderio almeno una volta nella vita di andare via da quel paese, di fare un'esperienza altra. Poi abbiamo trovato comune denominatore nel mare, però c'è stato questo desiderio, di andare in un ranch in America, chi di andare in mongolfiera nelle Americhe, e la mia protagonista di sposare un milionario, perché lei è la presidentessa del circolo, è quella più intraprendente, esatto.
Ecco, a proposito di funne, appunto, ovviamente i membri maschi del circolo del rododendro hanno cercato di attaccarsi al carrozzone, perché hanno detto: beh, allora veniamo anche noi. No, voi non potete, perché non sei, tu non puoi, perché sei maschio e non sei una funne. Quindi loro si sono fatte rispettare anche in questo.
Sì, è una storia molto al femminile, devo dire. Gli unici due uomini di questa storia sono quello che io chiamo l'uomo dei sogni, che è il fotografo che le aiuta nella realizzazione del calendario, e un nipote o nipote adottato, diciamo, sì, che invece le ha aiutate ad avvicinarsi nel mondo dell'internet. Quindi nel secondo tentativo, quello che poi ha portato insomma al successo con la raccolta dei soldi necessari per il viaggio, che le ha avvicinate al mondo dell'internet, con il quale hanno creato la campagna di crowdfunding, come dicono loro, tentano di dire loro.
Ecco, io apprezzo tantissimo, Katia, che tu hai riportato esattamente la pronuncia delle fonde. Sì.
Ecco, anche nel libro ho tentato di fare questo, quindi quando Armida, che è il personaggio più leggero e più ironico delle funne, prendeva lezioni, appunti, di internet, ovviamente potete immaginare, 85 anni, quale può essere, no, la pronuncia o la comprensione che può avere una donna molto lontana, no, dal mondo, certo, dell'internet. E quindi nel libro ho tentato di riportare proprio gli appunti anche con la pronuncia esatta.
Ma tra tutte, qual è la tua preferita?
Non potrei, posso dirlo.
Lo sapevo che non me l'avresti detto.
Non posso dire, ma ovviamente io sono innamorata di tutte per delle caratteristiche uniche, specifiche che ha ognuna di loro, e ho un affetto particolare proprio nei confronti di Armida, che è perché è la più sognante di tutte, la più sognante, la più leggera, e il suo sogno infatti era di andare sulla Loveboat, come sì, pronuncia lei, perché ha seguito tantissimo il telefilm che davano, e aveva così una... non era un po' interessata così al capitano della Loveboat.
Ah, ho capito.
Quindi c'era un desiderio.
C'era un interesse un po' oltre, diciamo, il mare.
Esatto.
Quindi ve lo ricordo, il libro Funne, le ragazze che studiavano il mare, edito da Mondadori. Compratelo se ancora non l'avete fatto. Andateci subito in libreria, regalatelo, scambiatevelo, fate quello che volete, ma leggetelo. E adesso, però, io, Katia, ti chiedo anche i tuoi progetti in questo momento, perché oltre alle varie presentazioni so che tu stai lavorando a qualcosa di nuovo.
Sì, adesso per quello che riguarda il libro, appunto, sto facendo varie presentazioni. Il film invece stiamo cercando un distributore per la sala,
sì,
quindi usciremo in sala, speriamo, presto, e il 22 dicembre andrà in onda su Canale 9 di Discovery, per cui ci sarà il film, diciamo, nel periodo natalizio. E poi ovviamente dopo, insomma, sto seguendo la promozione di film e libro, però ho bisogno di trovare un'altra favola contemporanea, per cui amo partire da delle storie vere e tentare di raccontarle un po' coi toni da favola. E per questo sto leggendo, il libro che sto leggendo in questo momento è Il Cavaliere Inesistente di Calvino, per cui mi sto spostando in un universo forse un po' più maschile,
wow,
dopo questo femminile.
Un grande, quindi, classico. Un bel consiglio,
esatto,
di lettura, mi piace molto. Allora,
rileggendolo.
Lo stai rileggendo perché immagino che tu l'avessi già letto, ecco.
Sì, sì.
Allora, vi abbiamo dato due consigli di lettura e un film da vedere. Direi che per oggi siete fortunatissimi, vi abbiamo dato una sveglia letteraria eccezionale. Seguite Katia non solo come scrittrice, ma anche come regista e sui social, perché ha una pagina Facebook, e poi insomma, magari se avrete voglia di scriverle, lei è sempre molto disponibile, quindi se avete letto il libro e volete farle tanti complimenti, scrivetele, perché a Katia fa piacere. Quindi io ringrazio tantissimo Katia, che è stata ai nostri microfoni. Le auguro il meglio, non solo per le sue produzioni, ma anche per tutti i sogni che ha, che sia un libro o che sia un film. La capacità di Katia Bernardi di farci sognare ad occhi aperti è ovviamente meravigliosa, quindi io la ringrazio perché ci racconta delle favole e ce lo racconta in un modo strepitoso. Grazie Katia.
Grazie mille, commossa per le tue parole, davvero, sono tutta rossa. Grazie mille, davvero, prestissimo, buon tutto anche a te, grazie.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Potete ascoltarci ovunque e comunque con la bellissima applicazione di Radio Base. Scaricatela se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Alza il Volume Weekend, sempre alle ore 9:30, la sveglia letteraria di Radio Base. Buona giornata!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.